il Tribunale Reale Regionale di Monaco 1, il 20 marzo 1895, ha proceduto a un processo a carico dello scrittore dottor Oscar Panizza di Kissingen per oltraggio alla religione a mezzo stampa. In conseguenza di ciò, la questione è stata oggetto di pubblico dibattito. La domanda posta da allora ai giurati suonava: l'imputato dottor Oscar Panizza è colpevole di aver oltraggiato Dio attraverso asserzioni blasfeme e di aver suscitato indignazione e di aver insultato istituzioni e costumi della Chiesa cristiana, specialmente di quella cattolica, nell'opera da lui redatta nella primavera del 1893, pubblicata a Zurigo presso l'editore Schabeli nell'ottobre del 1894 e poi pervenuta a diffusione a Monaco, Lipsia e in altre località del Reich tedesco, sotto il titolo Il Concilio d'Amore, Tragedia Celeste in cinque atti. La sentenza. In nome di Sua Maestà, Re di Baviera, il Tribunale di Monaco I decreta, a proposito del procedimento penale intentato contro lo scrittore dottor Oscar Panizza di Kissingen per oltraggio alla religione a mezzo stampa, primo, il dottor Oscar Panizza viene condannato per oltraggio alla religione esercitato a mezzo stampa a un anno di detenzione, oltre che al rimborso spese del procedimento penale e dell'applicazione della condanna. Secondo, gli esemplari esistenti dello scritto a stampa Il Concilio d'Amore del dottor Oscar Panizza, oltre che le lastre e i piombi utilizzati per la sua produzione, vanno resi inutilizzabili. Terzo, contro l'imputato viene decretato l'ordine di arresto. L'avvocato difensore ha proposto una pena detentiva di un mese. La pena è stata considerata in conformità con i paragrafi 166-16 del Codice Penale del Reich. Come aggravante è stato considerato il fatto che il contenuto del prodotto stampa in questione è atto a ferire profondamente i sentimenti religiosi e morali di terzi e che inoltre gli eccessi del testo non possono venire scusati con la libertà dello scrittore e che anzi di quest'ultimo è stato fatto un uso eccessivo. Come attenuante è stato invece preso in considerazione il fatto che, dato il ripugnante contenuto dell'oggetto in questione, il medesimo non può che aver suscitato il rifiuto da parte delle persone per bene e che perciò deve aver avuto scarsa diffusione. In base a queste considerazioni, la pena sopra enunciata è apparsa equa, poiché, in considerazione della sentenza pronunciata e della situazione personale dell'imputato, il medesimo appare sospetto di disporsi alla fuga, è stato spiccato contro di lui un mandato di arresto.
Il Concilio d'Amore, Tragedia Celeste in cinque atti.
In memoria di Hutten. È piaciuto a Dio ai nostri giorni di inviarci malattie che, come è da osservare, ai nostri avi erano sconosciute. Hanno detto coloro che sono incaricati di interpretare le sacre scritture che la lue è segno dell'ira divina e che così Dio punisce e flagella le nostre cattive azioni. Ulrich von Hutten, cavaliere tedesco, von den Franzosen oder Blatteren, 1519. Dic Dea, que cause nobis post secula tanta insolitam peperere luem? Fracastoro, sifilis sive de morbo gallico, 1509.
Scena prima. Il cielo, una sala del trono, tre angeli in abiti bianchi, come cigni, fatti di penne di fiume, con pantaloni al ginocchio, aderenti, simili a ghette, calze fin sotto il ginocchio, corte ali di putti, capelli incipriati di bianco e tagliati corti. Scarpe di satin bianco, in mano ciuffi di piume per spolverare. Scena seconda. Dio padre, un vecchio all'estremo dell'età, coi capelli argenti e così pure la barba, occhi sbarrati, acquosi e azzurro chiari, gli angoli degli occhi pieni di lacrime, la testa china, la colonna vertebrale piegata dall'artrite. Indossa un costume lungo, talare, bianco, ma sporco di macchie. È sostenuto a destra e a sinistra da due cherubini. È scosso dalla tosse e scatarra. Ciabattando pesante e piegato in avanti, viene trascinato dentro. Vicino al trono, due angeli lo sostengono. Gli altri si precipitano in ginocchio, con la faccia a terra e le braccia spalancate. Dietro Dio Padre, un corteo infinito di angeli, serafini, custodi, guardie, tutti femminili, omosessuali, con facce in parte annoiate, in parte ilari, in parte spaurite e preoccupate. Inoltre, alcune infermiere misericordine in costume locale, con flaconi medicinali, coperte, sputacchiere e simili. Accompagnano con precauzione e lentamente Dio Padre fino al trono. Lo aiutano a salire i due gradini afferrandolo per le gambe e sollevandolo. Poi lo girano e lo posano lentamente sul sedile in stile Paolo Bizantino, coperto di ricchi mosaici. Due davanti, due dietro e uno sul lato, in parte lo sostengono e in parte lo accolgono tra le braccia. Un ultimo angelo reca le croce. Scena terza. Dio Padre, un cherubino. Quest'ultimo, un angelo assessuato, con piume bianche, bellissimo in volto, nel genere dell'Antino, rimane in ginocchio per tutta la durata della scena.
Dio Padre, la Terra continua a girare sulla sua orbita?
Cherubino, la Terra gira sulla sua orbita.
Il Sole è già spuntato?
Il Sole splende, Padre Santissimo.
Il Sole splende? Eh già, me l'ero dimenticato. Non lo vedo quasi più.
Come vanno i tuoi occhi, venerato Padre?
Male, male. Dio mio, come sono invecchiato.
Di fronte a te mille anni sono come un giorno.
Sì, sì, però per finire passano anche quelli.
Tornerai a star meglio, divino vegliardo.
No, non tornerò a star meglio, mai più. Dio, com'è spaventoso dover vivere in eterno, essere vecchio. Orribile essere un Dio cieco.
Tornerai a vedere, divinissimo, santissimo Padre.
No, non tornerò mai più a vedere. Divento sempre più vecchio, fragile e miserando. Dio mio, se almeno potessi morire.
Non morirai, non puoi morire, non devi morire.
Ah, le mie membra sono tutte rattrappite, gonfie, piene d'acqua, artritiche rovinate.
Le tue membra sono rattrappite, sono gonfie, sono piene d'acqua, sono artritiche, sono rovinate. Ai, ai.
I miei piedi sono malati di gotta, tutti contorti, brucianti di dolore, tremanti e lacerati.
I tuoi piedi sono malati di gotta, sono tutti contorti, bruciano di dolore, tremano e sono lacerati. Ai, ai.
Ai, ai.
Ai, mio Dio, mio Dio. C'è qualcuno fuori?
Vai a vedere chi è.
C'è qui fuori un messaggero alato che vuole recarti notizie. Ha l'aria di avere molta fretta.
Fallo entrare.
Scena quarta.
Greta, rispondere. Rispondere. Ciao. Entra, vede solo.
Signore, vengo dall'Italia, da Napoli.
Devo riferirti di cose orribili. La vergogna del peccato invia il suo lezzo fin quassù. Tutti i vincoli della moralità sono allentati. Si irridono i tuoi santi e i comandamenti che tu stesso hai dato sul monte Sinai. La città, assediata dal re dei francesi, si abbandona alle più spaventose atrocità. Le donne girano per le strade coi seni denudati, insolenti, e adescano. Gli uomini fremono come caproni, un vizio segue all'altro. Il mare di lava si spinge fin dentro i vicoli. Il sole si è già oscurato, ma loro non badano né ai segni umani né ai segni divini. Le differenze tra i ceti sono scomparse. Il re si degrada nei lupanari e i facchini assediano le venali meretrici del palazzo reale. I cani e i galli hanno le loro epoche di calore, ma i napoletani sono bestie tutto l'anno. L'intera città è una caldaia ribollente di passioni. L'Italia è tra i popoli europei quello più dominato dalla follia amorosa, ma Napoli è in Italia quello che l'Italia è in Europa. L'assedio ha accentuato fino alla demenza l'ebbrezza dei sessi. Non c'è età che venga risparmiata, la gioventù non ha pietà. Membri virili di proporzioni enormi vengono trasportati lungo le vie in solenni processioni, come divinità, accompagnati da file di giovani ragazze, adorati come idoli onnipotenti. E nella tua chiesa ho visto il prete davanti all'altare con una venale prostituta. Li sterminerò!
Dio Padre.
Li sterminerò!
Cherubino, non farlo, Padre Santo, altrimenti non avrei più uomini.
Dio Padre. Già, giusto. Me ne ero dimenticato. La creazione è roba del passato. Sono troppo vecchio. E i miei figli non sono capaci.
Cherubino, calmati, divino vegliardo. Mostrerai il tuo volto minaccioso di tra le nubi e terrai ai napoletani un discorso adirato. Allora rabbrividiranno.
Non rabbrividiranno affatto. Mi ridono dietro, ecco. Sanno che tutto quello che sono capace di fare è di parlare. Sanno che laggiù sono in famiglia. Si sposano e amano e odiano e non hanno più bisogno di me. Ma tu... Chiamami mia figlia, la Santissima Vergine, e chiama pure anche mio figlio, e i cherubini e gli angeli sterminatori che si tengano pronti al mio comando divino. E anche al demonio, fate dire che cerchi di fare uno sforzo di venire fin qui. Convocheremo un concilio e discuteremo cosa c'è da fare in questa schifosa faccenda.
Scena quinta. Maria, seguita e accompagnata da una schiera di angeli vestiti giovanilmente, a mo' di putti, che corrono avanti e spargono fiori ai suoi piedi, oltre che da angeli adolescenti che reggono gigli, entra dalla porta principale in un atteggiamento fiero e orgoglioso, una coroncina sulla testa, vestita di un abito azzurro disseminato di stelle, che sul davanti lascia intravedere la sottoveste di seta bianca. Di fronte a Dio Padre, da cui frattanto il cherubino si è ritirato, fa un inchino rigido, formale, e poi si avvia verso un secondo trono dall'alto schienale, che è stato nel frattempo allestito da angeli servitori, a una certa distanza da quello di Dio Padre. Durante quel che segue, indugia qui, circondata dal suo coro angelico, esclusivamente occupata a ritoccare il suo trucco, usando uno specchietto e aspergendosi di essenze profumate. Un sussurrare morbido di putti furbetti e dagli occhi vivaci si fa sentire dalla sua parte. Cristo, con le braccia in avanti, incrociate, posizione del lecce homo, entra vestito di un talare bianco sotto il mantello rosso porpora, dal re degli ebrei, con la testa china e un aspetto profondamente triste, scandendo i passi, circondato da angeli più anziani che reggono la croce e gli strumenti del martirio. Al suo seguito, apostoli, martiri, Maria Maddalena, lamentatrici. È molto giovane, pallido e con capelli scuri, la barba rada. Un'apparizione altissima, eterea. Anche il seguito ha un aspetto di profondissimo abbattimento e di fragilità.
Gli angeli più giovani gli fanno ressa intorno con sguardi infuocati, cercano di sfiorare l'orlo del suo manto. Osservato con totale indifferenza da Dio Padre e completamente ignorato da Maria, e a sua volta, dalla sua passività, non rendendosi conto di nessuno, va verso un trono che frattanto è stato predisposto per lui, un po' discosto dagli altri, che ha la forma primitiva di una cattedra ebraica. Qui si abbandona sul sedile, mantenendo la sua posizione di ecce homo, in preda a una profonda apatia, mentre il suo seguito si raggruppa intorno a lui. Dopo che tutti i gruppi sono formati e le schiere angeliche si sono inginocchiate di fronte ai tre troni, occupando tutto il primo piano.
Dio Padre, siamo tutti riuniti?
Subito dopo, una scia di fuoco attraversa la sala di schiatto come un razzo, sotto la volta, e tuccia puntillando lontano. Lo Spirito Santo. Tutti guardano con gesti solenni, gli angeli allargando le braccia verso l'alto. Soltanto Maria, con la testa negligentemente posata contro la spalliera sinistra del trono, continua a guardare indifferente davanti a sé, mentre Cristo, incrociando le braccia sul petto, china ancora di più la testa e così induce a lungo, profondamente afflitto.
Padre. Vi abbiamo qui convocati per ascoltare il vostro consiglio in una questione complessa, scandalosa. Gli uomini, disprezzando i miei comandamenti, si sono abbandonati ai peggiori eccessi, ai modi proprio dell'idolatria, ai modi autodistruttivi, agli orrori peggiori. In una città in Asia, in... Dove diavolo era? Cherubino. A Napoli, Padre Santissimo. A Napoli. Abbandonando completamente gli abiti che garantiscono il pudore, spregiando senza riguardo i limiti e il ritegno imposti agli istinti carnali, si accoppiano come bestie, che gli ragbina Maria. Ma sì, mi ho ben sentito parlare. Io padre, cosa? Come sarebbe a dire? Maria, sì, sono al corrente della faccenda, il messaggero è stato prima da me. Io padre, pallido d'ira fa per scattare in piedi, cerca il messaggero tra i presenti, poi torna a guardare ansimando verso Maria. Cherubino con gesti muti prega il vecchio di controllarsi e insiste imperterrito nelle sue preghiere. Io padre, un ghiotti amaro. In questo caso siete tutti informati. Lotto ancora lungo con la sua agitazione. Noi abbiamo deciso il castigo più severo. Maria, quella plebaglia non migliorerà mai. Cristo, no, quella plebaglia non migliorerà mai. Gli angeli, l'uomo, l'uomo. Maddalena, ma cosa hanno fatto? Maria, te lo dico dopo. Sconcezze, come al solito. Dio padre, noi li stermineremo. Cristo, sì, sì, noi li stermineremo. Coro degli apostoli, martiri, angeli. Oh, oh. Cristo, Maria, no, no, nemmeno per sogno. Abbiamo bisogno di averli. Cristo, sì, sì, abbiamo bisogno di averli. Dio padre, abbiamo bisogno di averli. Li sterminerò, questi sporcaccioni. Voglio riavere una terra bella con gli animali del bosco. Maria, se abbiamo animali, bisogna che abbiamo anche uomini. Maddalena, il peccato serve alla purificazione. Dio padre, divorano peccati come se fossero torte belle dolci, fino a scoppiare, fino a marcire. Maria, l'accoppiamento bisogna pure che glielo lasciamo. Bisogna pure che se lo godano un pezzetto di voluttà, altrimenti si impiccano all'albero più vicino. Di notte, in primavera, in certi periodi, quando c'è la luna, con misura e con un certo scopo. Dio padre,
li schiaccerò come due cani in calore nel momento più bello della loro ebbrezza.
Maria, e dopo chi farà la parte degli uomini?
Dio padre,
voglio distruggerli, schiacciarli, stringerli nello morso della mia ira, annientarli!
Cherubino, santissimo, divinissimo padre, domani è Pasqua.
Laggiù mangiano l'agnello pasquale. Coro degli apostoli martiri, angeli più anziani insieme.
Mangiano l'agnello pasquale.
Dio padre, cos'è che mangiano?
Che illumina gli altri. Mangiano l'agnello pasquale.
Mio padre. L'agnello mangiano?
Cuore degli apostoli. Mangiano l'agnello pasquale.
Cherubino.
Consumano l'ultima cena.
Mio padre. L'ultima cena. Cherubino.
Mangiano la carne e il sangue di Cristo.
Mio padre.
Figlio mio, mangiano te.
Cristo. Sì, mangiano me, Maria. Figlio caro, che io ho portato nel mio grembo. Cristo, che tu hai portato nel tuo grembo.
Mio padre.
E lei ha portato nel suo grembo.
Gli angeli più giovani.
L'uomo, l'uomo.
Maria.
Te mangiano.
Cristo.
Me mangiano.
Dio padre.
Lui mangiano.
Cristo.
Sì, e nonostante questo, noi quassù diventiamo sempre più miserabili e deboli. È spaventoso.
Mangiano me e così tornano sani e liberi dal peccato. E noi andiamo sempre più in malora.
Prima laggiù si riempiono la pancia di peccati fino a crepare. E poi degustano me e fioriscono e si montano dei peccati e diventano più belli, tondi e grassi. E noi diventiamo magri e miserabili. Ah, questa parte stramaledetta! Mi piacerebbe proprio per una volta voltare lo spiedo e mangiare a sazietà e loro fargli patire la fame.
Maria, mio Dio, figlio mio, non dimenticare che sei invulnerabile, divino, che non puoi venire consumato, che rimarrai lo stesso per tutta l'eternità.
Angeli più giovani.
L'uovo, l'uovo.
Dio padre.
E chi è che adesso laggiù festeggia la Pasqua?
Cherubino. I cristiani, Padre Santo, i tuoi fedeli, Maestro Divino, i tuoi figli che sperano in te, i devoti, i cattolici, la Chiesa, unica fonte di beatitudine, i tuoi preti, i tuoi vescovi, il Papa.
Il Dio Padre. Ho capito. Adesso ci daremo un'occhiata.
Maria. Sì, andiamo a dare un'occhiata. A Cristo. Vieni, figlio mio, andiamo a dare un'occhiata, così ti distrai un po'.
Dio Padre. Portateci gli incensieri e le pentole di carbone e producete in noi l'onniscienza e l'onnipresenza. I tre piedi vengono sistemati al centro della sala, vengono caricati con una sostanza bruna mescolata al legno di sandalo, poi accesi. Le porte vengono chiuse. Gli angeli servitori si allontanano, per ultimo il cherubino, mentre si diffondono cortine di fumo. Si vedono le tre divinità lasciarsi cadere lentamente all'indietro e chiudere gli occhi. Frattanto cade il sipario.
Scena prima. In paradiso, un salotto particolare, tutto in azzurro. Un trono interinale, semplice e comodo. Dio Padre, Maria, Cristo, il demonio. I primi tre sulle loro sedie. Il demonio in un abito nero e aderente, snello, col volto puntuto, ben rasato, tratti un po' devastati, consunti, giallastri. Ricordano i suoi movimenti un ebreo distinto. Appoggia tutto il peso su un piede, tiene l'altro sollevato. È in piedi di fronte ai primi.
Dio Padre, amico, ti abbiamo fatto chiamare. Si tratta di un incarico speciale che richiede una particolare abilità. Lo so, tu pensi molto. Non potresti... Si tratta una creatura, una cosa che avesse un influsso, che fosse in grado di ricondurre la umanità che nella sua cupidigia ci disgusta, completamente abbandonata a se stessa. Il demonio compie un gesto di comprensione, di partecipazione, di distinta deplorazione. Ricondurla sul sentiero della virtù.
della vera moralità, in una maniera che sia anche una sensibile punizione, una maniera che... rivolgendosi a Cristo, mio caro figlio, diglielo tu, io non sono capace di dire in modo giusto le parole, io ho sempre soltanto agito, non ho mai adoperato tante parole. Cristo, alzandosi a fatica e dopo qualche riflessione, parlando scorrevolmente. Signor mio, abbiamo deciso di considerare la possibilità di chiedere il suo aiuto in rapporto a una faccenda che a lei dovrà recare vantaggi quanto a noi, voglio dire, una faccenda che non le estranierà minimamente l'umanità quanto alla sua sfera terrena. Lo dico espressamente per eliminare in lei fin dall'inizio ogni sospetto in questo senso. Il demonio è un gesto della mano di obbligazione, di diniego, come dire che non gli è mai venuto in mente niente di simile. Anzi, al contrario, che è destinata a rendere questa sfera ancora più devota e sottomessa alla sua autorità di quanto non sia stato finora. Si tratta di un compromesso, di un accordo riguardante lo spostamento dei confini del nostro potere, qual era definito fino ad ora, confini che non dovranno farsi troppo vicini a nessuna delle parti contraenti, ove noi conteremmo sulla sua provata abilità, sul suo acume, sul suo tatto, sulla sua conciliante comprensione, sulla sua cultura, la sua... comincia a tossire, gli manca il fiato, geme, anzi, Maria, devi risparmiarti, figlio mio, non dovresti mai parlare, se no peggiori, sei sofferente. Mio caro amico, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Non c'è bisogno che si sappia che sei tu a mettere in piedi la cosa. Il demonio fa un gesto di diniego volto a tranquillizzare la Vergine. Ti prego, aiutaci, non ci rimetterai niente. Gli fa cenno di avvicinarsi. Capisci? Indica Dio Padre. Per essere breve, si tratta di questo. In seguito a una malaugurata diceria, abbiamo assistito a una scena negli appartamenti pontifici a Roma, nell'abitazione del Papa. Come si chiama già? Demonio. Ah, Alessandro, il sesto Papa che porti questo nome, Rodrigo Borgia. Maria, esattamente, questo Borgia. Oh, era scandaloso, era orribile. Il giorno di Pasqua. Dio Padre, rivendosi di colpo. Porco diavolo, beh, porco diavolo! Cristo, riviene dal suo attacco quasi diavolo. Sì, porco diavolo, beh! Demonio. Estremamente confuso, irritato, spiacevolmente colpito. Mi scusi, in questa situazione credo di essere autorizzato a rinunciare. Ulteriormente qui, camminando all'indietro, fa per ritrarsi, mio padre, prezzandosi.
Oh, Dio mio, no, non si alludeva a lei.
Demonio offeso. Già, però, mio padre,
no, no, cento volte no, non era così. C'è scappato fuori, la vecchia abitudine, avevo dimenticato.
Demonio si riavvicina, distinto e conciliante, sorridendo amaramente. Con una mano si toglie un granello di polvere dall'altra manica. Prego, prego. Maria. No, no, amico mio, sei proprio colui che fa il caso nostro. Non c'era la minima intenzione di offenderti. Abbiamo troppo bisogno del tuo aiuto. E, molto forte verso il vecchio rossicamente, non ammetteremo in alcun modo che si offenda il nostro delizioso cugino, il nostro alleato, il nostro fratello, tanto amichevolmente amato. Il demonio si inchina molto distintamente. In una parola, dunque, la faccenda è questa. Accantonando per motivi di ordine superiore il completo annientamento della razza umana, annientamento che era stato preso in considerazione, abbiamo deciso di mettere in atto una vendetta durissima, diluviale, e perciò abbiamo bisogno di qualcuno, di una cosa, di una persona, di un veleno, di qualcosa che argini la sozzura degli uomini, specialmente dei napoletani e dei romani, dal punto di vista sessuale. Ma chi donc? Si versa un po' di acqua di colonia sull'angolo di fazzoletto e se lo porta al naso. Ah, così va meglio. Riprendendo. Qualche cosa che limiti la bestialità degli uomini e delle donne in quei contatti e in quegli accoppiamenti che dovrebbero servire esclusivamente alla riproduzione e che sono loro consentiti e considerati legittimi soltanto entro questi limiti. Ah, c'est terrible! Annusa di nuovo dell'acqua di colonia. Enfin, che li argini! Tu capisci, demonio, con voce sonora di basso un tantino teatrale.
Capisco.
Dio Padre, in collera.
Sì, sì, che li argini!
Cristo, con voce tipica.
Sì, sì, che li argini!
Demonio, dopo aver riflettuto. Bisogna che sia molto energico, Maria. Effettivamente dovrebbe essere molto energico, mio padre.
Sì, sì!
Cristo.
Sì, sì!
Demonio. Bisogna che la cosa venga immediatamente sui due piedi, Maria.
Certo, certo, immediatamente, mio padre.
Certo, certo!
Maria al demonio. Sei sulla strada buona, amico mio. Puoi essere certo della nostra riconoscenza. Demonio, con uno sguardo breve e asciutto verso Maria, poi di nuovo sprofondando nella sua meditazione. Dopo una lunga pausa, durante la quale si sente soltanto il gorgogliare di Cristo, con una singolare accentuazione scandendo.
Allora bisognerebbe insinuare questa spina, il veleno, il qualche cosa, nella cosa stessa, nel... nella relazione stessa. Maria, molto mondanamente, c'est charmant. Dio Padre, sì. Cristo, demonio, bisognerebbe avvelenare la secrezione che si produce in conseguenza dell'atto sessuale. Maria, come? È interessantissimo. Demonio, bisognerebbe avvelenare la secrezione che si produce in conseguenza dell'atto sessuale. Maria, vuoi dire lo sperma? Si porta per un istante il fazzoletto davanti alla bocca come se stesse inghiottendo qualcosa di spiacevole. Demonio, interrompendola, no, non lo sperma, non l'ovulo, altrimenti ne soffrirebbe la prole, la quale, resa più cattiva e maliziosa, poi nessuno gliela farebbe più. E invece bisogna che ci caschi anch'essa. No, seme e ovulo bisogna che rimangano intatti affinché la generazione degli uomini continui indisturbata. Ma il delinquente, colui che ci dà dentro senza preoccupazioni, obbedendo ai suoi istinti, bisogna che venga avvelenato con un piccolo prodotto secondario, con qualche cosa che deve prodursi insieme con lo sperma e con l'ovulo, e che, come tra i rettili, agisca in senso contagioso, non più sul suo proprietario, bensì sul suo partner, sul suo vis-à-vis, nella française sessuale. Pardon se mi esprimo in questo modo. Maria inarca le sopracciglia, in modo che l'uomo possa infettare la donna, oppure la donna l'uomo, e nei casi più favorevoli si possano infettare a vicenda, non sospettando di nulla, smarriti come sono nel loro orgasmo, anzi nello scambio del bene più alto. In modo che loro anneghino giocherellando come bambini dentro questa broda spaventosa. Maria, c'est glorieux, c'est charmant, c'est diabolique, mais comment? Demonio, ah, madame, questi sono affari miei. Maria, bene, ma a una condizione, che qualunque cosa tu faccia agli uomini, loro rimangano bisognosi di redenzione. Demonio, rimarranno bisognosi di redenzione, Maria, e bisogna anche che rimangano capaci di redenzione. Demonio, capaci di redenzione dopo che io li avrò avvelenati per espresso e particolare desiderio. Questo è un po' difficile. Maria, beh, allora tutta la faccenda è inutile. Se poi non siamo più in grado di redimere gli uomini, a cosa serve tutto ciò? Demonio, gira con un sorriso sardonico sul tacco destro e con un artificioso rincrescimento scrolla le spalle, come un mercante ebreo. Momento penoso, l'affare sembra in procinto di naufragare. Maria, improvvisamente con voce molto amichevole, domanda al demonio, a propos, come va il tuo piede? Demonio, accettando questo diversivo, oh, così così, meglio no, ma neanche proprio peggio, mio Dio. Questa qui non cambia più di sicuro, questa trappola dell'accidente. Maria, un po' più sottovoce, viene dalla tua caduta? Demonio non capisce, rimane a lungo muto e annuisce seriamente. Maria, molto amichevolmente, beh, e altrimenti, cosa fa la nonna? Demonio, la Lilith? Oh, grazie, bene, bene. Nuova pausa. Maria, indecisa, finalmente si avvicina a Dio Padre, col quale discute per qualche tempo sottovoce. Poi,
Dio Padre. Voyons, voyons, amico mio, bisogna pure che tu riesca a fare qualche cosa che possa avvelenare l'umanità, senza però condannarla alla sua fine. Noi, dopo, la redimeremo. Vero, figlio mio? Cristo.
Noi la redimeremo.
Maria, dobbiamo redimerla.
Demonio. In questo caso, l'incarico è troppo complicato. Bisogna che sia pulito e amichevole e velenoso nello stesso tempo.
se devo colpirli istantaneamente con violenza nelle loro relazioni segrete, amorose, e in quel preciso istante avvelenarli, allora bisogna che anche l'anima venga avvelenata. Perché in queste cose c'entra anche l'anima. Dio Padre, stupido, c'entra anche l'anima? Cristo, c'entra anche l'anima? Maria, c'entra anche l'anima? Demoni. Mio Dio, il creatore sei tu, non sai niente? Dio Padre,
noi non creiamo più niente, siamo stanchi. Inoltre questo settore del terreno e della sensualità rientra nella tua sfera, e allora cerca di riflettere a quel che puoi fare, macchia pure anche l'anima, però bisogna che sia recuperabile.
Cristo, macchia pure anche l'anima. Demonio, dicevi che bisogna stimolarli all'amore e poi avvelenarli nello stesso tempo.
Dio Padre, naturale, se no non abboccano.
Cristo, nella voluttà. Sono ciechi a quel che ho sentito.
Maria, i topi si pigliano col formaggio.
Dio Padre, cerca un po' nella caldaia delle tue streghe. C'è dentro un po' di tutto. Lì, giù nel tuo inferno, hai cucinato un po' di tutto. Sei un maestro in questi manicaretti. Crea, cucina, produci, mescola insieme qualche cosa.
Maria, in ogni modo bisogna che sia molto seducente. Magari qualche cosa di femminile.
Cristo. Sì, molto seducente.
Demonio. Dite che bisogna che sia insieme eccitante e distruttivo, e tuttavia non tale da distruggere definitivamente l'anima.
Tutti e tre. Attraente. Distruttivo,
seducente, tossico, voluttuoso,
crudele, tale da bruciare il cervello e le vene.
Dio Padre,
ma non l'anima, per via della contrizione, per via della disperazione.
Demonio, ah, ho un'idea.
Voglio parlare un momento con Erochiele.
Seducente, distruttivo insieme.
Vi porterò qualche cosa.
Maria,
sia ringraziato Dio.
Demonio, credo che l'idea sia buona.
Dio Padre, bravo, bravo.
Maria,
bravo, bravo.
Cristo,
bravo, bravo.
Tutti e tre,
è bravo il demonio, bravissimo.
Demonio, torna presto.
Scena seconda. Trasformazione. Il salotto celeste sale lentamente verso l'alto. La scena si fa più buia e lascia il posto a una galleria a forma di botte, allungandosi verso il basso. Tetra, con muri fatti di pietre squadrate e grigie, la quale apparentemente si estende come l'interno di una torre o di un pozzo all'infinito. E alla cui estremità posteriore si trova una scala di legno marcia, mille volte riparata, rabberciata e rinforzata da tutte le parti. Su questa scala, subito dopo, si vede scendere non senza fatica il demonio, che ansima tenendosi ben stretto alla ringhiera. Uccelli fantastici, mostri in parte accovacciati su trespoli, in parte dentro nicchie lungo la muratura della caverna, sbuffano e gracchiano il loro saluto con grida rauche incontro a lui. Dopo qualche tempo, il brumoso percorso si conclude in un locale più grande, scuro, simile a una cantina, soltanto in parte riscalato da un puzzolente lumino olio, e dove all'inizio non si vede altro che un giaciglio fatto di giunchi intrecciati, estremamente rudimentale, disposto in primo piano a destra. Il lumino è dall'altra parte, più spostato verso il fondo. Il demonio vi arriva stanco e zoppicante, fa sospirando qualche passo su e giù, poi si dirige verso il fondo. Si sente aprirsi una pesante cassapanca. Il demonio si sbarazza del suo abito nero aderente, lo posa ordinatamente in uno dei cassetti, per poi tornare verso il proscenio indossando un mantello caldo, ottenuto con pelli di animali messi insieme. Di nuovo, alcuni passi su e giù, come se non sapesse dove andare a mettersi. Finalmente si siede di traverso sul suo giaciglio. Solleva i piedi e affonda le mani nella sua folta attrezzatura.
Eccoti qua, un'altra volta, cagnaccio. Di nuovo solo, e in casa tua. Abbandonato da tutti e disprezzato. Di ritorno dall'udienza. Giovanotto senza un parentado. Senza rispetto né reputazione. E ancora una volta hai visto gli appartamenti tappezzati d'oro di coloro che stanno in alto, dei signori. E tu sei e rimani il solito straccio, il mascalzone, lo sgorbio. Mentre quelli lassù possono fare tutto quello che vogliono. E anche se si tratta di trivialità, di cose basse e volgari, sono sempre nobili e distinte perché avvengono negli appartamenti della nobiltà. Mentre tu puoi fare quello che vuoi, anche se ti rompessi la testa fino all'estremo opposto del mondo, tutto è sempre basso e volgare e gaglioffo. Se tu fossi un conte, allora anche la tua gamba storpia sarebbe la gamba di un conte. E anche se tu fossi soltanto il guardiano di una porta, lassù, allora anche la tua testa e i tuoi pensieri sarebbero celesti e angelici, come il vestito che allora indosseresti. Ma così sei e rimani soltanto un cane. Soltanto quando ti tocca fare per loro qualche cosa che loro non sono in grado di fare, solo allora ti sorridono e ti dicono «Amico mio, amico mio!» Ma quando l'udienza è finita, devi tornare qua giù, in mezzo alla polvere, agli escrementi, e allora loro dicono «Porco diavolo, beh, porco diavolo!» E così sei soltanto un povero diavolo nato dalla terra, ingobbito e deforme per tutta la tua vita, e saltichi intorno col tuo piede fesso e stai qui a mandar giù rabbia e livore. Eppure sei di più. Sei più di quelle nullità immerse nella loro beatitudine e su in quell'edificio in mezzo alle nuvole. Sei piantato al centro del mondo e nella tua testa sono piantati i pensieri del mondo. E se qui sei solo, solo col tuo puzzo di terra, tuttavia in questa testa amareggiata, in mezzo alla disperazione, ecco che scocca una scintilla, un tossico, una forza che attraversa come un fulmine il mondo, appiccando incendi, accendendo bufere, e che fa tremare quelle zucche vuote nelle loro dimore celesti. E non hai nessun bisogno di indossare la tiara, non hai bisogno di bere né ambrosia né champagne, né per essere felice di mostrarti disinvolto e brillante, felice in questo buco della terra, in questa preziosa galleria, in questo fetore di muri terreni e di peti, in questo odore di terra che ti rafforza e ti indurisce e che suscita pensieri e ti costringe al lavoro. E non hai alcun bisogno di parentado e di avi e di un registro che attesti il tuo passato. Sei nudo e crudo, puoi cominciare tutto da capo. Non sei mica costretta a non fare nulla. Il tuo lavoro è i tuoi avi te li produci tu dentro il futuro. Lavoro, lavoro. E dunque, su, al lavoro.
Dunque, la cosa deve essere seducente. Beh, naturale, se no non abboccano. Qualche cosa di femminile, ha detto Maria. Benissimo. Le femmine conoscono sempre meglio il loro sesso, ma deve essere anche pestifera, in ciò sta infatti il castigo. E bisogna anche che loro non si accorgano del veleno, che lo mandino giù come sciroppo, benissimo, si può fare. Poi bisogna che ne siano intossicati l'anima e il corpo, ma non in modo definitivo, soltanto fino alla disperazione, fino alla pazzia. Loro su vogliono vedere l'umanità che si piega e che si spezza. Vogliono vedere gli uomini che si vuotano l'anima come uno stomaco, capisco. Ma l'anima deve rimanere riparabile, capace di redenzione, come dicono loro. Beh, questo piacere, tanto per cominciare, posso anche lasciarglielo. A loro, sempre a loro. Del corpo non hanno detto niente? Ottimo, come se le due cose si potessero separare. Una volta che ho sfasciato il corpo e l'ho pestato da cima a fondo, e l'individuo va tutto quanto al diavolo, ah, pardon, va tutto quanto in malora, allora loro vorrebbero redimere l'anima che è già in strada per venire da me. Che misericordia! Beh, troverò. Ma che diavolo di veleno bisogna che sia? Un veleno che rovina e che tuttavia non rovina? Qua, coi veleni...